slide successiva. Quindi l'agenzia svolge tutte le attività che sono legate al farmaco, quindi registrazione e autorizzazione all'immissione in commercio. Vedremo in seguito di cosa si tratta. Il controllo delle officine produttive e della qualità di fabbricazione. La verifica della sicurezza e dell'appropriatezza d'uso. Okay, quindi stiamo parlando di sicurezza in questo caso del farmaco e che questo venga utilizzato in maniera appropriata sui pazienti. Si occupa del prezzo legato alla vendita dei farmaci, si occupa anche quindi dell'attribuzione della fascia di rimborsabilità. Realizza al proprio interno l'intero processo decisionale in modo tale da garantire l'unitarietà del sistema farmaceutico. Come appunto avrete capito, quindi l'AIFA governa la spesa farmaceutica, chiaramente questo viene fatto in stretto rapporto con le diverse regioni e l'industria farmaceutica per poter garantire da questo punto di vista la maggiore equità nella scelta dei prezzi. Diapositiva successiva. Ancora l'AIFA garantisce l'accesso al farmaco e il suo impiego sicuro e appropriato come strumento di difesa della salute. Questo è un aspetto importante che ritornerà spesso durante le lezioni. La sicurezza del farmaco sui pazienti. Assicura quindi un'unità nazionale del sistema farmaceutico e provvede alla spesa farmaceutica in un contesto di comparabilità economica finanziaria con l'industria farmaceutica. Un altro aspetto molto importante è che dovrebbe assicurare l'innovazione, l'efficienza, la semplificazione di tutte le procedure di registrazione. Questo viene fatto interagendo spesso, sempre più spesso, con le agenzie degli altri paesi, in particolar modo con l'Agenzia Europea dei Medicinali, l'EMA, e con gli altri organismi internazionali. Successiva, favorisce e premia gli investimenti in ricerca e sviluppo in Italia, chiaramente. Promuovendo che cosa? La conoscenza e la cultura sul farmaco e la raccolta e valutazione delle best practices internazionali. L'AIFA fondamentalmente è strutturata in 6 aree gestionali, 5 di queste sono aree tecnico-specifiche e poi la sesta è un'area amministrativa. Come aree tecnico-scientifiche abbiamo l'area di preautorizzazione, l'area di autorizzazione ai medicinali, l'area di vigilanza post-marketing, l'area di strategia economia del farmaco e poi c'è un'area di ispezione e certificazioni. Adesso le elenchiamo così brevemente, poi durante il corso vedremo come si calano nella realtà farmaceutica queste aree scientifiche. Poi chiaramente ci sono anche delle strutture trasversali di supporto che poco ci competono, di cui parleremo forse e accenneremo qualche volta. In generale, nell'AIFA è presente un direttore generale, un consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti, in linea molto generale. Diapositiva successiva, adesso facciamo un breve riferimento così alla situazione italiana di questo periodo. Come sapete, sono in corso delle misure straordinarie che riguardano poi, che hanno avuto delle ripercussioni anche su queste modalità di lezioni, però per farvi capire, il ruolo, diciamo, trasversale e importante che l'AIFA svolge a livello nazionale, c'è stato recentemente, il 12 marzo, un comunicato stampa dove AIFA e GILED hanno annunciato che l'Italia parteciperà ai due studi di fase 3 promossi da questa società, GILED Sciences, per valutare l'efficacia e la sicurezza di un farmaco sperimentale, una molecola sperimentale che si chiama Remdesivir, negli adulti ricoverati con diagnosi di Covid-19. Questo perché è importante? Innanzitutto tale sperimentazione verrà condotta nell'ospedale Sacco di Milano e nel Policlinico di Pavia e nell'azienda ospedaliera di Padova, come vi ho riportato, nell'Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Questa molecola, perché è importante questa comunicazione? Perché questa molecola, Remdesivir, non è ancora approvata dalle autorità regolatorie. Normalmente per poter rimettere in commercio un nuovo farmaco ci deve essere l'autorizzazione all'immissione in commercio, lo vedremo nelle prossime lezioni. Questa non è stata ancora approvata dalle autorità regolatorie per uso terapeutico e viene in questo caso fornito per uso compassionevole, quindi al di fuori degli studi clinici, per il trattamento in emergenza di quei pazienti che sono affetti dal Covid-19 in gravi condizioni e senza chiaramente valide alternative terapeutiche. Diapositiva successiva. Come un'altra autorità regolatoria molto importante è rappresentata dall'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, European Medicines Agency, abbreviato in EMA, che fino ai primi anni del 2000 era conosciuta come European Agency for the Evaluation of Medicinal Products, con l'acronimo di EMEA. Okay, questa è l'agenzia, rappresenta l'agenzia comunitaria dell'Unione Europea per la valutazione dei medicinali e ha sede ad Amsterdam. Sapete che c'è stata la possibilità di spostare la sede a Milano per un lungo periodo, sono state in competizione Amsterdam con Milano e poi recentemente è stata scelta Amsterdam come sede. Questo è stato necessario, prima era in Inghilterra, ma con la Brexit, a seguito della Brexit, l'EMA si è dovuta spostare in un'altra nazione europea. L'EMA agisce e opera anch'essa come un'agenzia scientifica decentralizzata a livello europeo e al contrario delle autorità regolatrici dei singoli stati che sono strutture centralizzate. Quindi questo cosa significa? Che ogni singola nazione, Italia, Germania, Francia, Olanda, possiede un ente regolatorio nazionale, organizzato bene o male come è organizzata l'AIFA. Quindi sono enti governativi centralizzati che si occupano strettamente di quella nazione. È chiaro che interagiscono con l'EMA, ma hanno competenza nazionale. Invece l'EMA è un ente che coordina in un certo qual senso tutti i paesi della comunità europea. L'agenzia garantisce la protezione e la promozione della salute dell'uomo e degli animali, okay? Quindi attraverso questa attività di coordinamento. è la valutazione chiaramente di tutta la documentazione che viene fornita dalle case farmaceutiche. In questo particolare caso non vengono effettuati controlli di laboratorio, che possono essere invece fatti a livello nazionale dagli enti regolatori nazionali, e effettuano documenti riguardanti i monitoraggi di tutti quei prodotti autorizzati dai singoli stati. Okay. E vengono messe appunto delle linee guida tecniche che forniscono il supporto alle aziende stesse e anche ai vari enti regolatori centralizzati. Quindi l'EMA si occupa di tutti quei prodotti medicinali per uso umano e veterinario, inclusi i vaccini, i farmaci biotecnologici e i medicinali a base di erbe. Diapositiva successiva. L'agenzia come è costituita? Anche qua abbiamo un segretariato, vari comitati scientifici, uno ciascuno per i prodotti ad uso umano, veterinario a base di erbe e per la denominazione dei farmaci orfani. Non so se avete mai sentito parlare dei farmaci orfani, sono tutti quei medicinali potenzialmente utili per trattare le malattie rare. Chiaramente si avvale di gruppi di lavoro scientifici che devono supportare, diciamo, soprattutto gli aspetti più tecnici che intercorrono con le aziende farmaceutiche. All'interno dell'EMA sono presenti quattro principali unità: quella di medicina umana, medicina veterinaria e ispezioni, comunicazione, networking e amministrazione. I farmaci che necessitano di approvazione centralizzata, quindi nel caso di un'azienda farmaceutica italiana, ad esempio, tale azienda presenta una domanda di autorizzazione al commercio all'EMA. Lì si differenzia in CHMP se farmaci per uso umano oppure CVMP se farmaci per uso veterinario. E qua viene eseguita una valutazione unica. Okay, viene dato un giudizio da parte dell'ente regolatorio sulla qualità, sulla sicurezza e sull'efficacia del medicinale. Questi tre punti sono fondamentali e ci accompagneranno in tutto il corso perché rappresentano appunto le pietre miliari cui deve fare riferimento un'azienda farmaceutica che immette in commercio dei principi attivi. Se tali requisiti, quindi qualità, sicurezza, efficacia del medicinale, sono sufficientemente soddisfatti, il comitato di riferimento adotta e dichiara e dà un parere positivo. Attualmente non è necessario che il nuovo, se noi portiamo in commercio, vogliamo mettere in commercio un nuovo farmaco, non è necessario dimostrare i vantaggi di questo nuovo farmaco, ma è importante il concetto di non inferiorità, cioè è necessario evidenziare che non è richiesta la presenza di alcun valore aggiunto, chiaramente se c'è tanto di guadagnato, ma non è necessario dimostrare un valore aggiunto del nuovo farmaco, ma bensì anche una uguale efficacia. Diapositiva successiva. Il parere quindi viene inviato alla Commissione europea che provvede a fornire l'autorizzazione all'immissione in commercio, senza della quale non è possibile vendere e mettere in vendita un nuovo farmaco che sarà valida in tutti i paesi dell'Unione Europea. Quindi è questo uno dei grandi vantaggi di poter far affidamento ad un ente regolatorio europeo. Perché? Perché se io avevo, ero un'azienda farmaceutica italiana e seguivo un iter regolatorio e approvativo per poter vendere in Italia, quel farmaco lo potevo vendere esclusivamente in Italia. Se poi volevo andare a venderlo in Francia, dovevo interfacciarmi con l'ente, con l'autorità regolatoria francese e così via, quindi in Germania, in Olanda, eccetera. Invece, una volta che viene dato parere positivo dall'EMA, quindi mi viene concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio dall'EMA, posso vendere in tutti i paesi della Comunità Europea. Quindi si snellisce in maniera drastica tutto quello che è la burocrazia legato alla vendita, in questo caso dei farmaci. Normalmente la maggior parte dei medicinali che esistono nei paesi dell'Unione Europea è autorizzata a livello nazionale, ma la maggior parte dei nuovi medicinali vengono ormai autorizzati proprio per questo motivo che vi ho appena detto, attraverso le procedure dell'EMA. I vari, reparti, quindi quelli per uso umano, quello per uso veterinario, sono obbligati a fornire i loro pareri in un termine massimo di 210 giorni. Chiaramente questo aspetto è molto importante perché? Perché dietro, perché nel mentre che nel frattempo che non viene dato un loro parere, l'azienda non può vendere, quindi potenzialmente perde in produttività. Quindi è bene avere delle tempistiche consolidate, però all'interno di questi 210 giorni c'è la possibilità di interrompere i termini di scadenza, nel caso fossero necessarie degli approfondimenti a livello documentale, a livello scientifico, che vengono richiesti appunto all'azienda farmaceutica che presenta la domanda di autorizzazione. Diapositiva successiva.